trasmissione su Sky di una tomba, di un faraone, e questo faraone, delle prime dinastie, aveva appunto un'intera tomba che era tutta pitturata con tutti i mantra, diciamo, chiamiamoli così, tutte le nozioni che sarebbero serviti nel passaggio dei portali spazio-temporali che il faraone avrebbe affrontato per raggiungere l'altra dimensione dell'esistenza, che loro ipotizzavano essere a livello della costellazione di Orione, Perciò, diciamo, ho pensato che la stessa cosa in qualche modo accade a noi, cioè che abbiamo, attraverso questo insegnamento del nostro maestro Buddha, questa mappa stradale per raggiungere delle dimensioni diverse. Buddha è la nostra guida, è il nostro medico, e dobbiamo appunto però capire che la dottrina insegnata si basa su una serie di affermazioni che il maestro ha sicuramente voluto tali per poter essere interpretate in maniera diversa a seconda delle abilità e delle capacità e della possibilità di comprensione di ogni singola persona che venisse a contatto con la sua dottrina. Perciò c'è una parte, diciamo, che possiamo dire così, facile, e una parte molto più difficile. La parte di cui noi ci stiamo addentrando oggi è la parte più difficile della dottrina e riguarda il ritorno, in qualche modo, o l'assimilazione con la struttura dalla quale siamo derivati. Noi siamo, ed è certissimo questo, non c'è modo nemmeno di parlare, siamo frutto di dell'esplosione di alcune stelle vicine, diciamo giunte al limite, alla fine della loro esistenza, delle supernove, e nessuna cosa che esiste dentro questa stanza, fuori di questa stanza, nel nostro cervello e in qualunque cosa voi vogliate, appartiene a quella supernova. Noi siamo espressione della luce di quella supernova. Questa luce non si vede chiaramente, perché noi abbiamo un corpo oscuro, cioè siamo integrati con questo corpo terrestre naturalmente, però in tutto le nostre molecole sono molecole di luce. Ci sono tantissime tecniche che permettono di verificare questa cosa. Basta che lo stesso corpo nostro entra in contatto con attività luminose che diventa radiolucente, oppure diventa attraverso i raggi gamma o altre tecniche, diventa particolarmente lucente. Quella lucentezza di cui noi parliamo è su diverso piano, però anche esiste una lucentezza corporea che appunto fa sì, voglio dire, che possa esserci uno stato di salute perfino anche di una malattia più grave, e possa esistere anche uno stato di malattia perfino uno stato di salute più certo. Per cui è fondamentale a questo punto capire quello che io avevo enunciato tanti anni fa, e che è il concetto che la mente, la luce, il vuoto e il tutto sono la stessa cosa. Questo è il fatto fondamentale, cioè che tutto corrisponde a un unico codice. Prometto la prossima volta di fare una lezione proprio sui codici, ma esiste un codice che è dentro di noi, che corrisponde al codice dell'universo, e questo codice è sicuramente basato sulla luce. Questa luce è qualche cosa di ineffabile, nel senso che noi non possiamo parlare di questa luce se non attraverso esempi che sono poca esperienza di quella luce. Cioè noi diciamo che questa luce è simile, è assimilabile alla luce del sole, chiaramente, ma nessuno sa veramente che cosa sia la luce del sole, se no non parlerebbe così in maniera superficiale. È chiaro che è un lontanissimo esempio. Perciò quando noi parliamo della chiara luce pura, della chiara luce madre, della chiara luce fondamentale, questa è tutto quello di cui è composto nell'essenza questo universo. Secondo gli insegnamenti di tutti i fisici quantici più avanzati, tutto l'universo è tutti gli universi possibili, vale a dire non solo questo universo, sono tutti pieni di questa luce bianca con qualche modo, qualche altra nuance di luce, ma la luce in sé non è bianca, diciamo, è assolutamente incolore naturalmente la luce, però è talmente, diciamo, abbagliante da sembrare bianca, ecco, non è che quella luce che appunto noi adesso vediamo del sole è una luce bianca, non è luce assolutamente come noi la vediamo, quelli sono effetti diffrattivi, per cui noi vediamo giallo quello che non è giallo per nulla. Se noi osserviamo adesso le stelle che sono nel cielo, appaiono bianche perché sono di quella luce abbagliante che è uguale a quella del sole, solo che apparentemente quel sole appare giallo. Però ecco, quando voglio dire, questa luce pervade tutto il cosmo ed è la stessa essenza di questo cosmo, ed è la sua caratteristica, è la caratteristica del vuoto, adesso lo vedremo, e naturalmente la nostra mente è pura emanazione di quella luce, e infatti è la chiara luce figlio, quello che noi portiamo in questo mondo come pellegrini, in questo mondo come poveri operai nella vigna di questo mondo, e che cerchiamo di preservare quanto più pure è possibile, o di migliorare, perché noi abbiamo un grande vantaggio perché siamo un sistema emergente, cioè un sistema particolare, per cui non siamo soggetti, almeno per quello che riguarda la mente, al fenomeno dell'entropizzazione, cioè il fenomeno dell'entropia, per cui tutto decade verso stati più modesti, più bassi. Noi invece col lavoro mentale possiamo mantenere questo livello energetico non solo allo stesso livello che l'abbiamo ricevuto, ma lo possiamo anche molto migliorare, come si dice, raffinare. Più raffiniamo questa nostra mente, più questa nostra mente è sempre più uguale, ecco, se posso così definire, alla chiara luce pura, alla luce madre di Osella, la chiara luce fondamentale, e a quel punto il processo di assimilazione avverrà senza nessun tipo di problema, una volta che noi avremo lasciato, come dobbiamo fare prima o poi, il nostro corpo apparente, quello col quale noi attraversiamo questo mondo, come pellegrini in questo mondo, voglio dire, che ovviamente non è un mondo nel quale dobbiamo finire la nostra esistenza, qui però la finirà senza dubbio il nostro corpo apparente. Il distaccarci quanto più è possibile da questo corpo apparente rende appunto la nostra mente sempre più autonoma dal cervello, che condiziona in qualche modo col corpo animale la nostra mente, e la rende più simile alla chiara luce pura. Ora, per capire che cos'è questa chiara luce pura, vediamo di leggere un capitolo del libro che io commenterò, perché l'argomento indubbiamente è estremamente difficile. Però non è una cosa che i nostri maestri ci hanno inventato, perché non esiste solo questo universo. Questo universo non si può nemmeno vedere tutto, nemmeno vedere tutto. Si dice che può vedere tutto l'universo, c'è un punto in... non superabile, che appunto è rappresentato da queste prime nebbie che hanno formato questo universo, questo grande scoppio, diciamo, no? Questo famoso Big Bang. Però oltre a quello ci sono tanti altri universi, ci sono tanti altri orizzonti, ci sono tantissimi altri mondi. Ormai lo sanno praticamente anche le pietre, e tutto quello che matematicamente è coerente è come se esistesse, anche se noi non possiamo dimostrare l'esistenza. Esistono tantissimi universi che hanno coerenza matematica, infatti si parla di multiverso, ma quello che conta è che oltre questo esiste qualche cosa che al di là di questo, che è compreso in qualche modo in queste dimensioni di questo universo, che sarebbero 11, ma chi lo sa quante altre sono, e che alla fine si assimila in una cosa già conosciuta ai greci, che sarebbe il cosmo. Quello sì, perfetto, diciamo, quello sì, senza nessuna sfarinatura, che corrisponde naturalmente a quello che è il Dharmakaya, cioè il vero corpo del Dharma, in cui queste particelle virtuali che costituiscono questo mondo apparente non avranno più senso di esistere, perché noi stessi saremo quello. E noi non riusciamo a capirlo per un difetto della nostra mente, perché noi ci siamo evoluti da piccolissimi animali, anzi da piante, e poi siamo cresciuti ed è difficile interpretare quello che noi siamo vedendo il nostro passato. Però nella realtà noi, voglio dire, siamo qualche cosa di estremamente diverso da quello che appare, e siamo legati ad esempio alle nostre molecole, cioè che sono quello che compone il nostro corpo, le molecole, gli atomi, le particelle, che ahimè non ci appartengono assolutamente, li abbiamo soltanto in prestito. E non lo dico senza nessuna offesa, blasfema, ma è possibile che alcuni di voi abbiano le molecole del Buddha nel loro sangue o di Maometto, di chissà che cos'altro, perché quelle molecole si dissolvono, si riciclano attraverso un processo continuo di cambiamento, secondo la legge dell'impermanenza, per cui tutto viene riciclato, siamo temporanei possessori delle nostre molecole. Ma oltre a quello, diciamo, esiste qualche cosa che tutti noi vediamo nei nostri aneliti verso qualche cosa di molto diverso che gli aspetti corporei, che pur ci condizionano in maniera così pesante. Ecco, questa anelito a una dimensione diversa, a una qualità diversa mentale, ecco, il Buddha che ha ben chiaro in questo tipo di sistema, ci ha dato una roadmap, un sistema di interpretazione, un sistema di una carta di viaggio, una sorta di GPS, per cui noi possiamo, se applichiamo determinate regole, e questa volta sì che è lo duplice sentiero, riuscire ad arrivare ad assimilarci senza sforzo e senza scopo, e naturalmente senza sofferenza e senza dolore, alla chiara luce. Perché anche se dispiace, voglio dire, per noi che siamo stati educati a pensare alla morte come il peggiore degli eventi che ci possa capitare, la morte è la stessa cosa della vita. Ed esiste la morte perché esiste la vita, e viceversa. Le due cose non potrebbero mai separarsi. Non potrebbe mai esistere solo vita o solo morte. Non c'è nulla da fare. Il processo distruttivo deve per forza accompagnarsi a un processo creativo. Non c'è nulla da fare, c'è sempre l'anabolismo e il catabolismo, c'è una distruzione e una ricostruzione, non c'è un codice, insomma, che in qualche modo distrugge e ricrea. Noi siamo questa cosa, il nostro corpo, questo si verifica continuamente, solo che noi non accettiamo che questo avvenga definitivamente, perché siamo legati a un falso concetto di io. Perché questo, a questo ci hanno educato, ed è, lo so che è difficilissimo andare contro qualche cosa che c'è stato instillato con latte materno. È chiaro che questo resta dentro di noi, costituisce il nostro maggiore problema, l'attaccamento verso il corpo e di conseguenza l'estrema paura dell'abbandono e di conseguenza della morte. Ed è per quello che in questo il CED e i maestri del CED potrebbero moltissimo aiutare. So che è un problema difficile da affrontare, però è qualcosa che nell'ottica degli eventi e che sta nella realtà delle cose. Non è il maestro uno che si è alzato una mattina e ha inventato una dottrina, ripeto, è uno semplicemente che ha preso atto che le cose sono come sono. Cioè è inutile stare a coso. Cioè uno potrebbe dargli fastidio, voglio dire, che esista il bagno dove andare a fare i propri bisogni o fare la pipì, perché dice, ah, sarebbe bellissimo se questo non ci fosse, manco bisognerebbe mangiare. Ma è una follia, voglio dire, non accettare la realtà fattuale per quello che è. Noi dobbiamo prendere atto che le cose sono così, che respiriamo ossigeno, che c'è l'energia carbonica, che c'è il calore, che c'è il freddo, quello che voi volete. È solo modificare quella realtà fattuale quando è modificabile con i mezzi idonei. Però noi massimamente dobbiamo impegnarci a modificare la nostra mente in confronto di questa realtà fattuale. E questa cosa è possibile solamente con la pratica meditativa e la conoscenza del Dharma. Vediamo un po' di conoscere almeno una parte del Dharma.
Il fenomeno sottile della chiaroluce non è altro che la vacuità, luminosità della natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del bardo, di riconoscere la chiara luce madre.
Esatto, perché se noi non abbiamo questo processo yogico di raffinazione delle qualità mentali, noi rimaniamo sempre con una mente grossolana, che non riuscirà assolutamente a capire che esistono delle dimensioni diverse. Noi dobbiamo già in questo mondo, durante questa nostra vita, capire che abbiamo avuto una grande opportunità, quella di conoscere la dottrina del nostro maestro Buddha, e che naturalmente questo consente a noi di avere una capacità di conoscere anticipatamente tutto quello che poi avverrà dopo. Ed è per quello che noi riconosceremo la chiara luce, perché già adesso con le esperienze meditative facciamo esperienza della chiara luce.
Talvolta denominata chiara luce fondamentale o della base. Durante il bardo, riconoscere la chiara luce è definito incontro della madre con un figlio e viene descritto come un bambino che corre a rifugiarsi nel grembo della madre. Questo permette di conseguire la liberazione.
Sì, perché la nostra vera madre è la chiara luce. È lì il problema. Noi temiamo sempre di abbandonare questo mondo, perché noi pensiamo sempre in termini umani, se siamo piccoli che di abbandonare la nostra madre, se siamo grandi di abbandonare i nostri figli. Ma la nostra vera madre è la chiara luce, è la chiara luce. Da quello deriviamo e in quello dobbiamo ritornare. Le altre sono tutte quelle che appaiono, anche le persone più compassionevoli, più disponibili o altro, sono sempre delle matrigne, in qualche modo persone che hanno fatto le veci della chiara luce, ma non sono la chiara luce.
Per allenarsi a riconoscere la chiara luce nel corso della vita sono molto utili le manifestazioni ipnagogiche che si verificano tra il sonno profondo e la manifestazione dei sogni, e che in qualche modo corrispondono alle dissoluzioni nelle quali si manifesta la chiara luce madre nel sonno.
Sì, questo è molto importante, perché ovviamente la chiara luce non riusciamo noi a sperimentarla completamente in questo mondo, però voglio dire, abbiamo dei momenti in cui è possibile raggiungere lo stato completo di vuoto mentale, per esempio certi stati orgasmici, per dire, oppure ad esempio in altri casi, quando noi abbiamo un fenomeno ipnagogico, cioè il momento del passaggio dal sonno alla veglia o dalla veglia al sonno, o meglio ancora, durante la notte, il passaggio fra quello che è il sonno profondo e il sonno superficiale, quello che si chiama fase non REM o fase REM, perché è caratterizzata dalla rapido movimento oculare, perciò REM vuol dire rapid eyes movement, no? Per cui in quel momento compaiono alla nostra sfera mentale una serie di visualizzazioni, di colori, di qualità della mente che noi possiamo gestire, specialmente con la tecnica dello yoga del sonno, del sogno e della chiara e della luce pura, che consentono alla nostra mente di riconoscere in maniera non duale tutti i fenomeni che accadono e perciò di mantenere l'aspetto sempre unitario e fondamentale della mente, che significa abbandonare tutti i codici che esistono apparenti e ritornare all'unicità dell'unico codice appunto che esista, capito? Cioè noi dobbiamo, per dire, vedendo un quadrato, noi dobbiamo capire che è una figura fasulla, perché di fatto è compreso dell'unica struttura che veramente esiste, cioè del triangolo, e due triangoli uniti fanno un quadrato, ma chi vede per la prima volta un quadrato pensa che abbia una sua autonomia quel quadrato, e invece non ce l'ha, mentre invece quell'autonomia, sempre transitoria ovviamente perché siamo in questo mondo, ce l'ha quel triangolo che corrisponde non a caso al codice 3, che è il codice fondamentale della vita e della morte, come vedremo. Anche se ci sono altri codici, di numeri primi, molto importanti, che sono rispetto al codice primario, sono il numero 5, per dire il colore verde, non a caso questo 5 sono il numero dei Dhyani Buddha, o il numero dei 5 elementi base di questo universo. E il verde è l'ultima luce che si incontra, la luce più vicina, in qualche modo, se la si osservasse bene, alla chiara luce pura.
Nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la liberazione progressiva della chiara luce e l'elaborazione del corpo illusorio.
Un attimo solo, questo che dice la fase di completamento, perché c'è appunto, bisogna avere nozioni di Dzogchen, che per adesso noi non abbiamo. Questo, sono contento che sia un maestro Dzogchen, vedremo un po' di portare la barra verso lo Dzogchen questo da settembre in poi, per parlare appunto delle cose fondamentali dei tantra superiori, massimamente dello Zorim e del Kirim, cioè della fase appunto di perfezionamento, massimamente la fase preparatoria. E in questo potremo riconoscere quello che è il corpo illusorio, che è molto molto un concetto molto importante. Vediamo.
Nella dottrina del veicolo del diamante due principi sono particolarmente importanti: niente è per sempre e soprattutto niente è come appare. In questa ottica il corpo viene classificato in corpo materiale, che corrisponde alla mente, più 5 componenti della sua persona o aggregati, in sanscrito panca skanda.
Questo è un errore di stampa, vuol dire corpo immateriale, non corpo materiale, corpo immateriale, che corrisponde alla mente e poi i 5 skanda, cioè le componenti del nostro corpo appunto, che sono appunto, lo vedremo adesso, le sensazioni, le percezioni, la forma, vero, le entità karmiche e compagnia bella.
Organi dei sensi associati alle relative percezioni e funzioni mentali.
Sì.
Corpo sottile yogico, che comprende i canali sottili, le ruote, i venti interni, che come potenza vibratoria circolano nei canali, le gocce essenziali e la sems sottile, corpo sottilissimo e sems sottilissima.
Sì, questo è molto difficile da capire, cercherò di spiegarlo in termini abbastanza banali, cioè appunto il primo è il corpo apparente, quello che appunto con quale trascorriamo e passiamo in questo mondo. Questo corpo naturalmente nella sua apparenza è composto di una serie di cose che sono fondamentali però e che sono la forma del corpo stesso, le sensazioni che sono legate al tatto, alla vista, all'udito, al gusto e poi le percezioni e poi però oltre questo che costituisce questa parte qua esiste il corpo grossolano, quello dei cinque movimenti e poi c'è una parte fondamentale sulla quale noi lavoriamo a livello yogico profondo che è la parte delle ruote, dei canali e dei lun, cioè appunto ipotizzato ed è una dottrina nostra esperienziale perché i maestri ipotizzano una cosa per l'allievo, teorizza una cosa per l'allievo, la loro personale esperienza, ma noi attraverso la nostra esperienza di visualizzazione possiamo ben dire che esiste questo, perché noi lo possiamo sperimentare nello stesso modo esatto nel quale i nostri maestri hanno sperimentato questa cosa. Perciò, siccome una dottrina per essere scientifica ha bisogno della riproducibilità in qualunque luogo, in qualunque condizione, noi siamo in grado di riprodurre perfettamente la visualizzazione in qualunque luogo e in qualunque situazione. Perciò la nostra è una vera dottrina scientifica. E questa qua è basata però sull'esistenza di ruote, così chiamate, perché in sanscrito il chakra vuol dire ruota, ma di fatto è una sfera, e poi dei canali, come voi sapete, canali che collegano l'esterno con l'interno e fanno penetrare i venti, veramente non fanno penetrare esattamente i venti, ma fanno penetrare il prana, che è l'energia che esiste al di fuori di noi, che poi penetrando nei canali laterali che partono dalle narici diventa l'un, cioè questo vento karmico di cui ne esistono cinque principali e cinque secondari, secondo altri 10 principali e 10 secondari, ma non perdiamoci in questa cosa. Questi lun comunque penetrano dentro il coso e veicolando con la loro potente energia karmica, perché sono 20 karmici, due gocce essenziali che sono delle piccolissime sfere luminose, che sono appunto una goccia che possiamo chiamare una goccia materna e una goccia paterna, rossa e bianca, che vengono veicolati da questi cosi e sono legati a questo vento karmico, il lun, in cui diciamo è come un cavallo sul quale viaggia la mente, che si chiama Sem in tibetano, per cui più che chiamare questo solo vento si chiama la mente Sem, si chiamerà questo fenomeno Sem Lun, cioè la mente che viaggia attraverso il coso, perché queste gocce essenziali sono dei processi matematici molto 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 complicati, sempre alla ricerca di un codice unico, perché visualizzare le sfere, visualizzare le gocce non è un processo qualsiasi per la nostra mente, è un processo di alta matematica. Più siamo matematici, più ci avviciniamo alla chiara luce. E questo processo porta naturalmente a una cosa fondamentale, a rendere la mente chiara e luminosa. Tant'è vero che queste due gocce essenziali non si chiamano in maniera casuale, ma si chiamano le bodhicitta. E in sanscrito antico, citta vuol dire proprio la mente, però è la mente particolare, perché è quella che chiameremo intelligenza emotiva, non è la mente razionale, è una vera mente, ma una mente che in qualche modo tiene conto di tutti gli aspetti emozionali del nostro corpo. E questa body naturalmente non è altro che appunto la mente dell'illuminazione, l'illuminazione, per cui bodhicitta è la mente dell'illuminazione. E queste due sfere fatte correre lungo le navi, i canali laterali, fatte unire in un processo yogico in un'unica sfera, queste qua costituiscono la base fondamentale per cui possano risalire lungo il canale centrale, questo famoso Avaduti, che è il canale in cui si risolverà tutta la nostra esistenza. Per quello noi dobbiamo tenere l'Avaduti perfettamente pulito e lo possiamo fare solamente attraverso un processo yogico di purificazione delle gocce essenziali che si uniscono in un'unica goccia di bodhicitta, perché come se, scusate la banalizzazione, percorrendo un ascensore noi salissimo dalla parte più gretta, più materiale di noi, la parte appunto che riguarda il chakra verde, il più materiale, il più grossolano, poi passando al chakra giallo che è sempre grossolano ma meno grossolano, e salendo verso i chakra superiori che sono sempre più raffinati, e noi nel contempo teniamo ben pulito questo canale, tanto che poi nel processo di discesa potremo raggiungere il chakra del cuore, e lì e raffinare ancora di più il tilè essenziale, cioè il tilè indistruttibile, proprio lo possiamo fare perché abbiamo tenuto il canale pulito. Quando poi nel processo della morte del corpo apparente avremo la fase di soluzione della terra nell'acqua e dell'acqua nel fuoco, e del fuoco nel vento, e del vento nello spazio, solo se il canale sarà pulito potremo fare questo perfetto passaggio, per poi appunto conservare pura è questa goccia essenziale, la chiara luce figlio, con il quale attraverso un processo che abbiamo in parte già fatto ci potremo unire alla chiara luce madre dopo un lungo processo. È un processo di grande raffinazione del sistema mentale, e soltanto capendolo perfettamente, raggiungendo i livelli di matematica essenziale, solo lì possiamo riuscire a raggiungere lo stesso livello della chiara luce.
Questi ultimi, rispettivamente corpo innato e sens innato, sono il corpo dell'apprendimento mentale, proprio dello stato di sogno o dell'esistenza intermedia.
Esatto.
Noto come corpo del bardo, fatto di venti sottili e di consapevolezza mentale. In tale ottica il corpo è il preziosissimo e ineludibile supporto della pratica yogica della gestione delle energie sottili, venti sottili. È, insomma, il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo illusorio, che nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno, come un'illusione magica, come un'illusione ottica, come un miraggio, come il riflesso della luna nell'acqua, come un eco, come una città aerea del Gandharva, come un fosfene, come un arcobaleno, come un lampo, come una bolla d'acqua, come un riflesso nello specchio.
Questo adesso lo rileggiamo, ma quello che mi interessa dire è che noi siamo in qualche modo soggetti per la nostra condizionati da quello che è stato il pensiero cartesiano. Cartesiano ovviamente era un grande matematico, una persona di eccezionale valore intellettuale, però diciamo così aveva le sue personali idee, e non c'è dubbio che queste ci abbiano condizionato moltissimo, anche se ci sono validissimi scienziati e persone molto importanti che seguono in maniera pedissequa il pensiero cartesiano, uno di questi per dire Damasio per esempio. Quello che io vorrei dire è che lui aveva fatto un esperimento mentale per dimostrare quanto la mente fosse superiore al corpo, e aveva pensato di essere la mente e di pensare di essere senza corpo, e c'era perfettamente riuscito. Dopodiché aveva fatto un altro esperimento pensando di essere un corpo e di essere senza mente, e non c'era per nulla riuscito. Però lui, nella sua ottica, disprezzava molto il corpo. Per noi invece il corpo è la stessa essenza della dottrina, perché attraverso il corpo, per quanto fragile, per quanto pieno di errori, per quanto pieno di maculazioni, per quanto pieno di perversioni, per quanto pieno di tutte le cose più negative che voi volete trovare, pur essendo una sentina delle quizie, è l'unica condizione per praticare il Dharma. È il corpo umano la condizione per praticare il Dharma. Non c'è niente da fare. E non c'è nulla da fare che quando i nostri maestri sostengono che il sangue che sorregge la mente, non c'è da fare assolutamente nessun tipo di contestazione. Perché voi vedete, se siete in condizione di anemia, o siete poveri, diciamo, di sangue che vi manca per varie ragioni, come non riuscite a raggiungere livelli mentali elevati, non riuscite, avete irritabilità, insonnia e tutto il resto che viene a causa di questo fenomeno, perché noi abbiamo bisogno del corpo. Ed è per quello che noi dobbiamo procedere a un processo di purificazione, non tanto della mente, perché la mente è pura in sé, La mente non è che non sia pura, la mente può essere inquinata naturalmente da contaminazioni avventizie, da contaminazioni karmiche, per carità, questo sì, però in sé ha l'essenza pura, cosa che invece non ha il corpo, Praticamente, purtroppo, voi sapete, la vita puzza. Provate a stare 2 giorni, 3 giorni senza lavarvi e vedete che la vita puzza. E tutto quello che noi emettiamo, tutte le nostre secrezioni, tutto quello che noi facciamo, purtroppo ha sempre cattivo odore. Non esiste, diciamo, un liquido del corpo che sia veramente puro. Ce n'è uno, anzi, a dire la verità, ed è la bile. Quando è intatta, quando non cosa, la bile è l'unico liquido puro. Non è vero che era tanto tenuto in grande considerazione dagli alchimisti e da tutte le persone che cercavano di trovare questo tipo di risposta. Ma resta il fatto che il nostro corpo è il veicolo del Dharma, per cui noi dobbiamo creare, purificandolo, un tempio puro a quello che è il processo yogico di far entrare la luce sotto forma di divinità apparente, di quello che noi supponiamo come divinità, di farla entrare dentro di noi, creando un corpo puro che poi sia un corpo di apprendimento e di assimilazione con quel tipo di cosa. Perché di fatto dobbiamo considerare questo come una zattera con la quale però attraversiamo il fiume. E non è possibile attraversare il fiume della nostra vita a nuoto. Noi dobbiamo attraversarlo sulla nostra zattera. Dobbiamo tenere la nostra zattera quanto più pulita è possibile, quanto più integra è possibile, quanto più intatta è possibile, sin quando questo ci permetterà di arrivare all'altra sponda. Solo allora lasceremo questa zattera e proseguiremo, perché non avremo più bisogno della zattera. Ma quello che conta è non pensare al nostro corpo come un'entità unica. È una parte di tutto un universo variegato ed infinito, è una goccia in un mare, in un oceano infinito, ma non per questo è meno importante. Faceva il mio maestro la considerazione di una che lavora al telaio e che appunto è un solo filo di questo ordito che può mandare a catafascio l'intera opera. Per cui sì, è vero, siamo un solo filo di quell'ordito, ma non per questo siamo meno importanti. Ma non per inorgoglirci dobbiamo fare questo discorso, ma per assimilarci sempre di più a quello che è la realtà di tutto, cioè che tutto è interdipendente, che tutto è legato per principio di causa effetto di relazione, ma che naturalmente tutto è illusorio. Ed è illusorio, se leggi quelle ultime 4 righe che stavi leggendo, come un sogno, come diceva.
Quindi un sogno. insomma, il corpo è il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo illusorio, che nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno,
esatto,
come un'illusione magica.
Come un sogno, come un'illusione magica.
Come un'illusione ottica, come un miraggio, come il riflesso della luna nell'acqua, come un eco, come una città aerea del Gandharva, come un fosfene, come un arcobaleno, come un lampo, una bolla d'acqua, un riflesso nello specchio.
E questo è proprio la con quale voglio concludere, perché voglio fare la meditazione, è questo quello che rende tanto difficile la nostra dottrina. Dice, devo fare tanto ed è tutto un sogno. E diciamo che bisogna viverlo come un sogno. Quando siete nel sogno, ve lo domandate se è un sogno. Fate tutto quello che è possibile se riuscite a gestire un po' questo sogno per condurlo verso una fine un po' meno di sofferenza, quale quello che il sogno avrebbe in sé. Però di fatto bisogna fare un'operazione che non sappiamo fare, perché appunto abbiamo succhiato con l'arte materno le paure, gli attaccamenti, l'ignoranza, la rabbia, l'odio, e allora dobbiamo fare tutte le operazioni che facciamo con estrema leggerezza, sapendo che intanto tutto è illusorio, tutto è un sogno e che comunque qualunque cosa ci faccia soffrire o ci faccia ci riempie di piacere ha la caratteristica fondamentale di non essere duratura, di non essere duratura. Perciò se noi riusciamo in questa ottica nel quale capiamo che niente è duratura, che tutto deve finire, a utilizzare il tempo che ci viene dato e non sappiamo quale sia per praticare il Dharma, intanto saremo molto meglio come qualità della nostra mente, di conseguenza della nostra vita e della nostra vita di relazione con gli altri. E poi naturalmente avremo un grandissimo vantaggio, cioè quello di non vivere nell'ignoranza e nella miseria mentale nella quale la maggior parte delle persone si chiude egoisticamente non avendo in cambio nulla. Il nostro maestro, che è qui con noi in questo momento, anche se noi non lo vediamo, voglio dire, ci ha fatto un grande dono di consentire il nostro percorso karmico, che è stato molto tortuoso, difficile, pieno di difficoltà, verso appunto la conoscenza della sua dottrina. E non ci ha chiesto niente in cambio, né di abbandonare le nostre ideologie, né di abbandonare la nostra religione, né di abbandonare qualunque cosa. Ci ha chiesto solo di abbandonare la ignoranza, gli attaccamenti e gli egoismi, cosa che comunque è una cosa che anche senza i suoi insegnamenti avremmo fatto molto bene a percorrere da soli, e che ancora oggi, nonostante i suoi insegnamenti, non riusciamo a percorrere da soli. Va bene? Facciamo un po' di...